Bollettino medico di gennaio 2013, anno secondo, scaricabile al sito www.giovanemedico.it, periodo di informazione medico-scientifico in formato audio MP3.
Studio Italianao suggerisce tossicità acuta a carico del renale nei soggetti che assumono in associazione particolari farmaci. Prescrivere in contemporanea ACE inibitori, bloccanti del recettore per l'angiotensina, diuretici ed farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, metterebbe i pazienti a rischio di danno renale acuto. Lo afferma uno studio molto ampio, effettuato su una coorte di oltre 480.000 utilizzatori di farmaci antipertensivi, condotto dal farmacoepidemiologo fiorentino Francesco Lapo, attualmente fellow presso il Center for Epidemiology del Irish General Hospital di Montreal, in Canada, e pubblicato su BMI. Durante un follow-up di 5 anni si sono verificati, nel campione, 2.215 casi di danno renale acuto. Mentre la doppia combinazione, diuretico più FANS, oppure antipertensivo che agisce sull'angiotensina più FANS, non sembra aumentare il rischio per i reni, la tripla combinazione, diuretico, ACE inibitore o bloccante del recettore per l'angiotensina più FANS, accresce il rischio del 31%. Una seconda analisi ha dimostrato che il rischio maggiore si corre nei primi 30 giorni, aumento del rischio relativo dell'82%. Un editoriale di commento firmato da Dorothea Nitz-Schelauri e Tomlinson, epidemiologhi della London School of Hygiene and Tropical Medicine, inquadra meglio la questione. Le linee guida del National Institute for Health and Clinical Excellence britannico, NICE, raccomandano un trattamento con ACE inibitori o bloccanti del recettore per patologie come l'ipertensione, l'insufficienza cardiaca cronica e l'insufficienza renale cronica con proteinuria, dicono le esperte. In Inghilterra, la prescrizione di questi farmaci è aumentata del 16% negli ultimi 4 anni, e al contempo è molto comune che un anziano assuma anche diuretici e antinfiammatori. Nel commento si segnala anche la scarsità numerica del campione di pazienti che, nello studio, assumevano solo la doppia combinazione. Secondo le due epidemiologhe londinesi, quindi, non si può affatto stare tranquilli sulla combinazione tra FANS e un singolo farmaco antipertensivo. La soluzione? Avvertire i propri pazienti del rischio e monitorare la funzionalità renale specialmente nel primo mese di associazione. Fonte. BMI Lunga 2013.
L'assunzione di fruttosio sembrerebbe essere un fattore di rischio per la comparsa dell'obesità. Lo zucchero della frutta, il fruttosio, da tempo usato nelle diete come dolcificante, potrebbe in realtà essere esso stesso una causa di obesità. Secondo quanto riportato da uno studio dell'Università di Yale, condotto da Kathleen Page e colleghi e pubblicato su JAMA, l'assunzione con la dieta di questo monosaccaride è collegata all'aumento di peso, al contrario del glucosio. L'assunzione di fruttosio libera nel circolo sanguigno una minore quantità, rispetto a quanto accade col glucosio, di peptide glucagone simile di tipo 1, GLP-1, un ormone responsabile del senso sazietà. Inoltre non diminuisce il livello ematico di grelina, il cui compito è stimolare l'appetito. A livello centrale, infatti, il glucosio promuove il senso di pienezza, cosa che il fruttosio non fa, spiegano gli autori del lavoro. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno sottoposto 20 adulti sani a due sessioni di risonanza magnetica funzionale, FMRI, durante le quali i volontari hanno assunto una bevanda zuccherata con FR, fruttosio o glucosio. Lo studio, randomizzato e in cieco, aveva come scopo la determinazione dei fattori neurofisiologici alla base di un possibile collegamento tra l'assunzione di fruttosio e l'aumento di peso. I risultati mostrano una diminuzione del flusso sanguigno cerebrale a livello dell'ippocampo con l'assunzione di glucosio, ma non di fruttosio, nonché un aumento della connettività tra talamo, ipotalamo e striato. Il fruttosio aumenta la connettività tra talamo e ipotalamo, ma non con lo striato. Ciò spiega, in termini neurofisiologici, la diversa azione dei due zuccheri sui centri della fame e sul senso di sazietà. Inoltre il collegamento tra talamo, ipotalamo e striato è alla base dei processi cognitivi di elaborazione motivazionale e di ricompensa. La loro attivazione è fondamentale perché la persona si consideri soddisfatta e smetta di mangiare, concludono gli autori. Fonte. JAMA, gennaio 2013.
Il dosaggio della glicemia a digiuno sembrerebbe essere più attendibile nello screening del diabete a confronto della emoglobina glicata. La rilevazione della glicemia a digiuno, FPG, è più efficace della misurazione dell'HbA1c ai fini dello screening del diabete nei pazienti avviati ad angiografia coronarica. Un algoritmo per lo screening potrebbe inoltre ridurre notevolmente il numero di prove da carico, OGT, da eseguire. Il risultato è stato ottenuto da un team di ricercatori di Taiwan che hanno messo a confronto le varie misure, FPG e HbA1c vs OGT, in uno screening condotto su 400 pazienti di cui non si conosceva l'eventuale presenza di diabete. Le OGT e l'esame dell'HbA1c sono stati effettuati da 2 a 4 settimane dopo le dimissioni dall'ospedale. L'analisi delle curve ROC, Receiver Operating Characteristic, hanno permesso di confrontare le prestazioni di HbA1c ed FPG. Il diabete è stato diagnosticato complessivamente in 83 pazienti, il 20,8%, e l'area sotto la curva ROC è stata superiore per la misura della FPG rispetto a quella dell'HbA1c, 0,81 rispetto a 0,73. Sulla base dei risultati ottenuti, i ricercatori cinesi hanno proposto un algoritmo allo scopo di ridurre il numero degli OGT e lo hanno validato in un altro gruppo di 170 pazienti. Nel complesso, l'algoritmo si è mostrato uno strumento efficace, in grado di ridurre il numero di test di tolleranza al glucosio del 71,4%, con una sensibilità del 74,4% e una specificità del 100%. Fonte: Diabete Scare, dicembre 2012.
Uno studio suggerisce la possibilità di limitare il controllo TAC dopo trauma cranico. Dopo un trauma cranico moderato, una sola tomografia computerizzata, TC, basta, anche se questa evidenzia un'emorragia intracranica. Non è necessario ripeterne una seconda a 24 ore di distanza dalla prima, anche se questo è al momento lo standard nella pratica clinica. Lo hanno dimostrato Saleh Al-Menader e i suoi colleghi della McMaster University di Hamilton, in Canada. Secondo l'articolo, pubblicato su Neurosurgery, l'esame neurologico è sufficiente per stabilire se la situazione si è aggravata, se è il caso di ripetere il test e quindi per stabilire il tipo di intervento al quale sottoporre il paziente. Al-Menader e colleghi hanno effettuato uno studio retrospettivo sulle cartelle cliniche di 445 pazienti con trauma cranico ed emorragia intracranica visibile e una prima TC. Hanno quindi stabilito, sulla base della storia clinica, quanti di loro avessero bisogno di un trattamento farmacologico o chirurgico e in quanti di loro la scelta del trattamento è stata modificata sulla base dell'esame neurologico oppure solo in base ai risultati della seconda TC del team, tenendo conto del fatto che in caso di cambiamenti neurologici la seconda scansione è d'obbligo. In questo campione, il 5,6% dei pazienti ha subito una modifica nel trattamento sulla base dell'esame neurologico e della seconda TC, mentre solo in 2 casi la cura è stata cambiata grazie alla sola scansione eseguita a distanza di 24 ore. La ricerca è stata estesa a pazienti reclutati in 15 studi precedenti, per un totale di 2.693 individui. In questo caso, il 2,7% dei pazienti è andato incontro a modifiche nel trattamento grazie all'esame neurologico, mentre solo lo 0,6% di essi è stato curato diversamente sulla sola base della TC. In assenza di altri dati di supporto, commenta Al-Menader, siamo propensi a mettere in discussione il valore della ripetizione dell'esame di routine, anche alla luce dell'aumento dei costi per il sistema sanitario e dei rischi per il paziente, compreso quello dovuto all'esposizione alle radiazioni. L'esame neurologico sembra quindi essere un metodo semplice, economico e privo di rischi per decidere se proseguire nel trattamento iniziale o se approfondire con ulteriori indagini l'evoluzione clinica del traumatizzato. Fonte: Neurosurgery. Gennaio 2013.
Le complicanze post-trattamento invasivo del tumore alla prostata sembrano essere poco conosciute ai soggetti che si apprestano al trattamento. Un numero non trascurabile di uomini sottoposti a prostatectomia radicale o a radioterapia accompagnata da terapia ormonale di deprivazione androgenica lamenta dopo l'intervento una riduzione delle dimensioni del pene, con ripercussioni significative sul piano emotivo e delle relazioni. È un'eventualità rara, ma poiché i medici tendono a non prospettarla in anticipo, molti pazienti non la affrontano poi nel migliore dei modi. lo rivela uno studio condotto da un gruppo di ricercatori diretti dall'oncologo Paul Nguyen, del Farber Dana-Farber Barbara Brigham Women's Cancer Center di Boston, appena pubblicato sul numero di gennaio della rivista Urology. I ricercatori hanno preso in esame 948 uomini censiti nel registro COMPARE, Comprehensive Observational Multicenter Prostate Adenocarcinoma, in cui la malattia si era ripresentata dopo il primo trattamento. Tra di essi 25, pari al 2,63%, lamentavano, a distanza di 5,5 anni in media dall'intervento, una riduzione delle dimensioni del pene. L'incidenza stratificata per tipo di trattamento è risultata del 3,73% per la chirurgia, 19 su 510, del 2,67% per radioterapia con deprivazione androgenica e nulla per la radioterapia non accompagnata da deprivazione androgenica. Secondo gli autori, si tratta del primo studio che associa questo effetto collaterale con la riduzione della soddisfazione e con problemi nelle relazioni affettive, accompagnati dal rimpianto per l'opzione terapeutica scelta. Medici e chirurghi sanno che questa eventualità non si può escludere, ma raramente ne parlano con i loro pazienti. Per questo quando si verifica può essere molto difficile da accettare, spiega Nguyen. I pazienti possono affrontare pressoché qualunque effetto collaterale se vengono preparati in anticipo all'eventualità. Inoltre, il cancro della prostata è uno dei pochi tumori in cui i pazienti hanno varie opzioni terapeutiche, per cui alla luce dei possibili effetti collaterali si tratta di una scelta non facile. Poiché lo studio non ha previsto alcuna misurazione diretta delle dimensioni del pene né ha posto lo specifico quesito ai pazienti, ma ha censito le occasioni in cui il paziente ne ha parlato spontaneamente con il proprio medico, i ricercatori ipotizzano che l'incidenza di questo effetto collaterale, che ha più conseguenze negative di quanto si credeva finora, possa essere anche più elevata. Fonte: Urology. Gennaio 2013.
Con quest'ultima notizia termina il bollettino medico del mese di gennaio, prossima uscita a febbraio. Se gradite il servizio, collegatevi allora su Facebook e cercate Medicina Multimediale MP3 per poi cliccare su Mi piace.